Primo intervallo. Tu, diverso da me, siderale, algido, non compreso. Deponi gli strumenti del sapere, zittisci l'eloquio e protendi il timpano tuo scampato a ben altri silenzi. Paola Pennecchi, Paolo. Majakovskij parla in una sua poesia di che cosa sia la vera intimità con le parole, e questo mi ha colpito in te. Tu hai questa intimità, sei intimo delle parole. Leggevo la email di Lika, la mia amica musicista brasiliana che spesso mi butta lì osservazioni intriganti. La poesia a cui si riferisce è questa. Conosco la forza delle parole. Che campanello d'allarme siano le parole, capita di rifiutarle, né stampate né lette, e tuttavia galoppano a briglia sciolta. Risuonano nel corso dei secoli e i treni sopraggiungono a gran carriera a leccare le mani callose della poesia. La conosco, la forza delle parole, vento parrebbe, o petali caduti sotto i talloni di una danza. Le parole sono come le nuvole di De André. Vanno, vengono, qualche volta si fermano. E quando si fermano, ti fissano e si fissano in te. Sono importanti, danno fiato alle corde più intime e profonde del nostro essere. Sono lo strumento, insieme con i sentimenti, che ci permette di comprenderci fra noi, amarci, odiarci, combatterci, viverci e scambiarci ciò che di vero e autentico proviamo gli uni per gli altri. Le parole richiedono esercizio per non cadere nell'afasia, nell'inutile dimostrazione di retorica. Le parole richiedono addestramento. Una sola può colpire e fracassare cuore e mente. Alcune le amiamo e divengono quasi il nostro manifesto, il nostro canto e la nostra identità. Altre si rifiutano di uscirci di bocca a causa di assonanze strane e personali con il nostro vissuto e analogie a fatti e luoghi che solo noi conosciamo. È vero, esiste un'intimità singolare con le parole. Le scegliamo o dovremmo sceglierle, proprio tenendo presente la forza di cui parla Majakovskij. Il mio lavoro, ovvero interpretare le parole degli altri, significa rendere mio quanto di più intimo e autentico, ma anche quanto di più menzognero le persone hanno dentro se stesse, per poi lasciare che il senso, il suono, il significato e il non detto divengano intelligibili in un diverso contesto di cultura e di vita. Le parole non sono originariamente mie, ma devono verosimilmente sgorgare dal mio profondo per poter entrare nel profondo di chi le riceve. Esiste una differenza abissale fra dire e credere in ciò che si dice, la stessa differenza che c'è fra udire e ascoltare. Io devo comprendere sensibilità diverse, farle mie e riproporle tramite la parola a coloro che vogliono raccogliere questo messaggio. È un incredibile e fantastico processo circolare. Una persona che parla, io che sento, nel senso profondo del termine, e traspongo il messaggio in un'altra lingua. E infine l'ascoltatore, o meglio, nel mio caso il pubblico di una trasmissione televisiva, che recepisce il tutto e conferma con un applauso di essere riuscito a cogliere nel segno. Ecco perché io cerco di studiare con grande attenzione tutte le persone di cui devo essere l'interprete. La musica del loro parlare mi affascina, così come il ritmo che imprimono al discorso. Osservo se hanno la tendenza a far volare le idee oppure a rimanere con i piedi ben saldi per terra, la capacità di affabulazione, il gesto che accompagna la parola, la mimica facciale e corporea che somatizza il significato, le certezze, le paure, le esitazioni, tutto. Le parole risuonano e danzano ma sono anche un potente incentivo alla fantasia. Sono il mezzo con cui gli scrittori ci fanno vedere le loro storie. Divengono modi di dire, slogan, dichiarazioni, riescono a farsi sogno e a volte preannunciano il silenzio, altrettanto rumoroso dell'urlo. Loro ancelle sono tono e intensità, ritmo e pause, gli elementi che le caratterizzano e le rendono diverse ogni volta che cadono come perle dalla nostra bocca. Un aggettivo cambia e agisce su una frase come un truccatore riesce a cambiare la fisionomia di una persona, alterandone l'aspetto e l'effetto che produce. Lo sappiamo benissimo io e Roberto Di Costanzo, che abbiamo lavorato in Empatia per tradurre e illustrare più di un libro. Come modulare una scelta quando invece le parole devono essere tradotte? Beh, non sarò certo io e neanche questo libro a risolvere un dilemma che esiste da migliaia di anni. Dai dilemmi si sono costruite magnifiche certezze, quasi sempre con enorme fatica. Un giorno, quasi a corroborare l'importanza dei dilemmi e della fatica, qualcuno disse: «Non distruggiamo il fascino dell'ignoto». Quelle parole erano degne di un inchino e mi inchinai profondamente dinanzi a colei che le pronunciò, algida ed elegantissima, la prima volta che ebbi l'onore di tradurla. Mi ricordai immediatamente la definizione che ne fece Primo Levi: una piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa. Lei era Rita Levi Montalcini, neurobiologa, premio Nobel, finissima intellettuale e grandissima donna. Mi piace pensare che la sua parabola iniziò con la scelta di rinunciare alle uova, allora così rare e così necessarie alla sopravvivenza immediata, si era in tempo di guerra, per poter proseguire i suoi studi analizzandone i tuorli. Scelse il cibo per la mente, a scapito di quello per il corpo. Le scelte, quelle linguistiche, semantiche e filologiche, hanno occupato e ancora oggi occupano molto dello spazio che dedico alla comprensione dei fatti. Mi capita di pensare che certe traduzioni non siano per nulla neutre. Come dice Henry De Luca, le traduzioni della Bibbia hanno condotto all'introduzione di usi e costumi che forse avrebbero potuto essere diversi e segnare in modo differente la nostra storia, se solo si fosse prestata maggior cura nello scegliere verbi, allocuzioni o diverse descrizioni. Comunicare significa condividere un dovere, un ufficio, una funzione, ma anche una metafora o un'espressione poetica. Una parola e il suo significato. C'è da rifletterci per una vita intera. Mi viene in mente il discorso della Luna tenuto da Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre del 1962, nella serata di apertura del Concilio Vaticano II. Quella sera, colui che era riuscito a riunire prelati da tutto il mondo ed esponenti di diverse confessioni cristiane, colui che si sarebbe dimostrato uno dei più grandi e innovativi comunicatori del secolo scorso, ricorse a una frase semplicissima e poetica. «Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Osservatela in alto a guardare questo spettacolo». E ancora, tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona: il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. La Chiesa cattolica non poté mai più essere la stessa dopo quel discorso. Chi potrebbe dire di non comprendere e di non essere colpito dalla semplicità, dall'immediatezza e dall'universalità di queste parole? Quel giorno era nato un nuovo modo di comunicare. Io cerco di avvicinarmi alla parola come un chirurgo maneggia il proprio bisturi, con estrema delicatezza ma con fermezza e decisione, perché da un gesto sbagliato potrebbe dipendere la vita di un paziente. Una traduzione imprecisa e distratta può rovinare irrimediabilmente il lavoro e l'impegno di uno scrittore, un cineasta, un uomo d'affari che negozia un contratto vitale per la sua azienda, ma anche di un cittadino che si ritrova in tribunale, o il fascino di una canzone che potrebbe invece farci sognare per il resto della nostra vita. Non esiste una traduzione più importante di un'altra. Per me, tutte sono egualmente degne di attenzione e di impegno.